intervista al presidente di Medici Senza Frontiere, che dice a chiare lettere: potranno forse imbrigliarci, ma sicuramente questo non farà che aumentare il numero dei morti in mare. Ne parliamo con Antonio Mazzeo, giornalista e osservatore attento della realtà dell'immigrazione, anche perché ha un osservatorio privilegiato qual è la Sicilia. Buongiorno Antonio Mazzeo.
Buongiorno a voi.
Allora, che cosa ci puoi dire su questo tema?
Ma è che siamo ormai nella... alterniamo le dichiarazioni di farsa e le dichiarazioni di tragedia. Tantissima demagogia, tantissima propaganda, si parla di chiudere i porti alle imbarcazioni di organizzazioni non governative che soccorrono in mare i migranti, si parla di un'ulteriore stretta nei processi di militarizzazione delle frontiere, di esternalizzazione del controllo delle frontiere, di fatto affidando alle unità libiche le operazioni di respingimento, se non di affondamento, delle imbarcazioni con i migranti. Si parla di esternalizzazione della creazione di immensi lager da far gestire magari anche alle organizzazioni non governative europee in territorio africano. È l'ultima notizia, anche questa è piena ovviamente di demagogia eccetera, ma che punta a delegittimare ulteriormente il ruolo che hanno avuto le ONG in questi mesi, di fatto sostituendosi all'assenza di interventi programmati da parte dell'Unione Europea, intanto per garantire la sicurezza nella navigazione delle imbarcazioni dei migranti, quella di militarizzare di fatto le stesse imbarcazioni, ponendole sotto il controllo militare o dei funzionari di polizia o eventualmente delle forze armate, direttamente le imbarcazioni e imbarcando questi agenti che avrebbero di fatto il controllo totale delle operazioni. Non dimentichiamo che già nei fatti le imbarcazioni, nonostante la criminalizzazione che è stata fatta delle ONG, vorrei ricordare che tutte le imbarcazioni possono approdare soltanto nei porti che vengono garantiti dalla Guardia Costiera, pertanto non sbarcano liberamente e soprattutto quando approdano immediatamente vengono espropriati delle operazioni di soccorso dei migranti che di fatto vengono militarizzate e sottoposte a controlli rigidissimi di polizia. Un'ulteriore stretta, da una parte delegittimando e continuando questa operazione che vuole di fatto espropriare le ONG per ovviamente accentuare il controllo delle forze armate, il controllo di polizia nel Mediterraneo.
Sì, si parla di far salire elementi della Guardia Costiera italiana sulle varie ONG, di vietare la segnalazione della propria presenza ad eventuali navi in difficoltà, di non raccogliere chiamate, telefonate che possono provenire, loro dicono, dai trafficanti d'uomini, ma sappiamo bene che anche i migranti sono dotati di telefono e lo utilizzano. Quando ci fu la tragedia degli eritrei all'epoca del governo Monti, si venne a sapere che cosa stava accadendo perché questi avvertivano le famiglie in Italia, le famiglie nei luoghi di partenza, e così si seppe che erano affogati tutti quanti. Quindi non si tratta di nulla di strano, ma qui viene, come dire, mostrato in maniera criminalizzante, come fa nel suo articolo oggi sulla Stampa Maria Grazia Longo, che dice: è vietato telefonare con i trafficanti di esseri umani, senza dire, ma alludendo ad una sorta di complicità obiettiva. E nella sua intervista De Filippi dice in maniera molto chiara: aumenterà il numero dei morti nel Mediterraneo se riusciranno a bloccarci o comunque ad imbrigliare la nostra attività. Ecco, tra l'altro, una delle considerazioni che faceva lui è nelle altre navi, quelle di Triton e quello dell'Eunavfor Med, la flottiglia, chiamiamola così, europea, fanno poco e nulla per salvare la vita di chi si mette comunque in viaggio e continuerà a mettersi in viaggio. Questo è un dato che è inutile nascondersi. E quindi di fronte a tutto questo abbiamo una responsabilità di un governo che, come dire, si preoccupa soltanto di fermare, di chiudere, al di là dell'efficacia delle misure proposte, perché alcune cose appaiono decisamente demagogiche. Non so come la vedi tu, ma pensare di fare un accordo perché i migranti possano sbarcare in Tunisia mi sembra decisamente improbabile, se non viene pagata molto molto bene la Tunisia. Lo stesso monitoraggio ai campi nel sud della Libia, in Chad e in Niger, questo forse è l'unica cosa che informalmente Gentiloni potrebbe aver portato a casa nell'accordo non raggiunto, raggiunto solo parzialmente con Macron. Tu come la vedi?
Anche queste sono soluzioni, come potrei dire, propagandistiche e demagogiche. Di fatto il governo italiano e i governi europei stanno inseguendo elettoralmente le destre più retrive, le organizzazioni più xenofobe dell'Europa, di fatto mistificando le informazioni, deformando le informazioni e ovviamente puntando alla criminalizzazione di chi invece sta proponendo buone pratiche e soprattutto politicamente sta ponendo la formula dei corridoi umanitari, che in questo momento è l'unica soluzione in prima gettata per garantire la sicurezza nella navigazione, garantire la riduzione delle stragi di cui siamo principalmente responsabili e soprattutto ponendo finalmente seriamente la questione della ridistribuzione sul territorio europeo degli arrivi dei migranti. Posizioni demagogiche che però comunque, io dicevo poco fa, consentono di mistificare le informazioni. Proprio stamani è stato pubblicato, e guarda caso la stampa si è guardato bene a dare rilevanza, i dati sugli arrivi nei porti italiani del primo semestre del 2017. Nonostante il battage che si faccia a destra e manca, parlando di invasione, parlando di chissà quale centinaia di migliaia di persone che sono arrivate e starebbero per arrivare, di fatto la differenza nei porti italiani con il 2006, col primo semestre 2016, è di un più 18% di arrivi. Ma attenzione, il più 18% viene spiegato a un ulteriore crollo che si è verificato nei primi sei mesi delle altre due rotte che erano alternative o antagoniste alla rotta del Mediterraneo centrale, cioè quella tra il Marocco e la Spagna, dove ormai non passa più nessun migrante, e ovviamente le rotte balcaniche, le rotte tra la Turchia e la Grecia, dove si è avuto un ulteriore crollo degli arrivi. Ovviamente si tratta di un tappo e scelte politiche geostrategiche di fatto hanno portato a un aumento che non è assolutamente che non consente assolutamente di parlare di invasione. Aggiungiamo che i primi sei mesi di quest'anno le condizioni climatiche, le condizioni del mare sono state completamente diverse, di fatto si è trattato di una lunga primavera estate che ha toccato buona parte dei sei mesi. Ci rendiamo conto che al di là della propaganda, cioè che ovviamente si sta tentando ulteriormente di mistificare, di trasferire su altri argomenti, puntando a quelli che abbiamo sempre detto saranno gli effetti boomerang sulle condizioni di vita, di agibilità degli stessi cittadini italiani, con riduzioni di spazi di libertà e di espressione che sono sempre più evidenti e che utilizzano da una parte la lotta al terrorismo, dall'altra parte la lotta agli invasori migranti per giustificare politiche repressive intanto sui movimenti italiani.
Beh, tra l'altro di questa mattina l'annuncio da parte dell'Austria, che si è detta pronta a schierare l'esercito alla frontiera al Brennero se non diminuirà il flusso di quelli che passano di lì, quindi un'altra frontiera che si sigilla dopo quella di Ventimiglia, dove la scorsa settimana c'è stata un'imponente operazione di polizia che ha portato alla, come dire, messa in marcia, al tentativo di bucare la frontiera di 400 migrati, soprattutto provenienti dall'area del Sudan, e poi a buona parte ripresi e riportati come un tragico gioco dell'oca al punto di partenza a Taranto. Quindi abbiamo le frontiere dell'Italia chiuse per il passaggio verso altri paesi, e questo rimette in pista un'altra questione, quella del regolamento di Dublino.
Ovviamente, ma guarda caso caso è l'argomento che non viene assolutamente posto nella dialettica europea. Siamo alla vigilia del vertice di Tallinn in Estonia e guarda caso il problema è eventualmente convincere qualche paese a prendersi una parte delle quote. Ripeto, stiamo parlando di numeri che in un continente come l'Europa sono ridicoli. Stiamo parlando di 80.000 arrivi soltanto in Italia, che rappresenta ormai l'85-90% degli arrivi sull'Unione Europea via navi, per cui parliamo veramente di cose ridicole, ma il problema è che tutti i paesi in Europa sanno benissimo che sul fronte interno la questione migranti significa milioni di voti, per cui da Macron in Francia alla Germania eccetera, invece di porsi seriamente il problema di politiche innovative, di politiche ridistributive e di rimettere in discussione il principio di Maastricht per cui il porto di arrivo diventa il porto di detenzione dei migranti, guarda caso non è l'argomento all'ordine del giorno, perché si sa che ormai avendo creato l'allarme migranti buona parte delle scelte elettorali giocano su questo. Ma poco fa dicevi osservatori in Sicilia, io trovo veramente scandaloso. Chi vive in questo momento in Sicilia si accorge della tragedia ambientale che stiamo soffrendo in questi giorni. Si tratta di un'isola intera sotto incendio, parliamo di decine di migliaia di ettari, molto questi coltivati anche con specie pregiate, che sono di una, sotto di fatto l'incendio, dove anche le infiltrazioni criminali sono all'ordine del giorno, ma questa non è un'emergenza nazionale, l'emergenza nazionale è quella degli sbarchi, perché ovviamente su questo hai creato un business che non è certamente quello dell'ONG, ma è di chi fa la malaccoglienza nel nostro paese o delle società di costruzioni che hanno guadagnato milioni in questi anni per ristrutturare centri CIE di prima accoglienza, hotspot eccetera, o le grandi società di trasporto che consentono di deportare via aerea, via nave e via terra migliaia di persone e di fatto fatturando senza nessun controllo milioni e milioni di euro.
Questo mi sembra, come dire, l'aspetto ancora più duro di questa vicenda, nella quale da un lato c'è chi fa business sugli immigrati e dall'altro invece c'è chi, cercando in qualche modo di mettere una toppa ad una situazione intollerabile, verrà messo pesantemente sotto controllo, forse addirittura in condizioni di non riuscire più ad operare, anche se alcuni segnali stanno arrivando. Pensavo alla nave SOS Mediterranee che ha minacciato, in caso le venga impedito di attraccare con i migranti raccolti in mare, di lanciare a propria volta un SOS per essere accolta in qualche modo in un porto italiano. Staremo poi a vedere come andranno avanti le cose, ma certamente dal punto di vista delle delle grandi associazioni, magari quelle piccole, la partita non è ancora chiusa. Pronto, come la vedi?
Sì, ti sento. No, volevo anche aggiungere un fatto. Nei dati del Ministero dell'Interno credo sarebbe interessante anche analizzare i paesi di provenienza dell'ondata di questo semestre. La Nigeria si conferma il paese col maggior numero di arrivi e ci sarebbe da chiedere, visto che si continua a giocare sui termini per cui ci sono migranti economici che vanno respinti, migranti richiedenti asilo che scappano da guerra, che magari questi su cui potremmo iniziare a ragionare all'accoglienza, anche se magari la esternalizziamo nelle frontiere più a sud, ma vorrei chiedermi quanti oggi in Italia sanno cos'è la Nigeria, cos'è questo continente con centinaia di milioni dove si combattono guerre violentissime in nome del petrolio e della raffinazione del petrolio, con catastrofi che sono socio-economiche e ambientali. E consentimi, vorrei ricordare, visto che in Italia ci si strappa oggi le vesti per non accogliere qualche migliaio di nigeriani, quelle che sono le responsabilità delle transnazionali che hanno sede in Italia. L'ENI, non lo dimentichiamo, è uno dei principali investitori nel Golfo di Guinea, i pozzi petroliferi, gli oleodotti dell'ENI sono stati causa di enormi tragedie socioambientali, di conflitti e dunque dell'espulsione massiccia di migliaia e decine di migliaia di persone. Però oggi i nigeriani sono nella lista dei paesi che non vanno a cui non va assolutamente riconosciuto il diritto d'asilo, sono i primi a essere respinti e si stanno moltiplicando i tentativi di accordo per i respingimenti e gli accompagnamenti coatti alla frontiera. Ecco, sarebbe anche il caso di iniziare ad affrontare i temi migrazioni anche sulle cause e sulle responsabilità dirette dei paesi nella causa principale delle espulsioni di massa di milioni di persone.
Questo è uno degli aspetti cruciali, qui giustamente hai messo il dito sulla piaga delle responsabilità dirette dell'Italia. Poi pensiamo agli articoli che di tanto in tanto escono sulla nostra stampa rispetto alle cattiverie di Boko Haram e sui profughi provocati da questa guerra civile interna. Peccato che in un paese in guerra civile, almeno una parte del paese in guerra civile, si chiudano gli occhi e le orecchie quando le persone arrivano qua, ma d'altra parte non è soltanto il loro caso, sono tanti paesi considerati tra virgolette sicuri e dai quali chi vi si mette in viaggio è considerato non passibile della possibilità di fare richiesta di asilo politico, comunque di protezione internazionale. Pensiamo agli afghani, l'Afghanistan è considerato un paese sicuro con un governo legittimo e quindi per quale motivo dovresti scappare da un paese tanto sicuro? Poi le cronache, sia pure sotto forma di trafiletti, ci consegnano giorno dopo giorno l'informazione su che cosa accade davvero in quel paese, sulla guerra che va avanti oramai dal 2011, però ma nonostante questo, sembra che vada tutto bene, no? Sono considerati profughi illegali, non profughi. Questo è un aspetto importante.
Hai toccato un argomento fondamentale, quello dell'Afghanistan o quello dell'Iraq, anche questo è un paese sicuro. Vorrei ricordare che proprio l'ultimo vertice della NATO ha imposto a tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica un maggiore investimento dal punto di vista delle risorse finanziarie e delle risorse umane per rafforzare la presenza NATO in Iraq e in Afghanistan, pertanto conflitti che da una parte vengono dichiarati ormai risolti, per cui possiamo tranquillamente espellere e riconsegnare rifugiati afghani, dall'altra parte la NATO chiede un maggiore intervento perché la situazione di sicurezza, la situazione militare, la situazione di guerra in questi paesi peggiora. Anche su questo credo che andrebbe fatta una riflessione. Il problema è che purtroppo l'Italia, paese provinciale, riesce soltanto per motivi strumentali a vedere gli effetti e dimenticare realmente la complessità di situazioni internazionali che ti investono direttamente. Il Bangladesh è il secondo paese come numero di arrivi nei primi 6 mesi. Ebbene, anche questo viene presentato come un paese tranquillo, come un paese sicuro, eccetera, ma basta per vedere che corsa al riarmo è stata scatenata in quest'area dall'India, dal Pakistan, dal Bangladesh, le repressioni che vengono fatte in questo regime e soprattutto non dimentichiamo un regime con cui proprio la ministra Pinotti qualche mese fa ha ulteriormente firmato accordi militari in cui il complesso militare industriale, vedi Leonardo Finmeccanica, continua a ritenere un porto sicuro per gli affari dei piazzisti d'armi italiani.
Evidentemente tanto in pace non sono, non penso che vogliano soltanto accumulare per il futuro, lo sappiamo bene. Quando il commercio d'armi cresce, perché stanno crescendo contestualmente anche i conflitti, e questo è un dato di fatto, ma evidentemente c'è tutto l'interesse a considerare profughi sostanzialmente chi arriva dall'Eritrea e chi arriva dalla Siria, e per quello che riguarda gli altri teatri di guerra, teatri nei quali anche presente o è stata presente l'Italia, bisogna chiudere gli occhi e le orecchie.
Pronto?
Pronto, siamo qua.
Sì.
Ti chiedo ancora una battuta prima di salutarci. Di fronte a tutto questo abbiamo questi accordi, ma abbiamo anche il fatto che stanno per diventare operativi le leggi che il governo Gentiloni, promosse dal ministro dell'Interno Minniti, ha voluto per quello che riguarda il fronte dell'immigrazione. Tra questi la stabilizzazione della figura, della posizione di quelli che erano gli hotspot. Prima gli hotspot non avevano uno status, adesso viene loro riconosciuto uno status e se ne stanno moltiplicando. So che anche a Messina alla fine ne costruiranno uno. Volevo chiederti una battuta su questo.
Sì, e purtroppo non solo a Messina, proprio ieri ho pubblicato una nota in cui anche il porto di Reggio Calabria è stato messo in gara d'appalto la realizzazione di una struttura con un investimento di circa 1.500.000 euro proprio in porto per la prima accoglienza. Si tratta di altre baraccopoli o di zinco baraccopoli, perché poi si tratta di container, dove parallelamente, al di là delle vergognose e disumane condizioni in cui verranno tenute le persone che sbarcano e sono arrivate in Italia, si aggiunge il problema di quello che definiamo ormai la hotspotizzazione dei centri di prima accoglienza, perché se è vero che i decreti, come dicevi, finalmente pongono un minimo di base legale o illegale all'hotspot, questo processo di trasformazione dei centri di prima accoglienza in luoghi dove fai lo screening, fai l'identificazione anche manu militari forzato, il prelievo forzato delle impronte digitali e tutti i rilievi antropometrici in vista di quella che è la semidetenzione, l'espulsione, la riconsegna manu militare a paesi terzi dei migranti, è un processo in atto che non riguarda soltanto gli hotspot che sono normatizzati, Lampedusa, Pozzallo, il caso di Messina, Mineo, Birgi, Trapani, Taranto, Brindisi, eccetera, ma riguarda ormai buona parte dei porti di sbarco e le città che guardano a questi porti. Tra l'altro anche in questa classifica è interessante perché nei primi sei mesi ci sono delle novità che devono far riflettere. Si continua a parlare di Lampedusa, si continua a parlare un po' dei porti siciliani, ma quello che trovo parecchio inquietante, perché proprio non se ne parla niente, direi un buco nero nella mala accoglienza italiana, è la Calabria. Oggi il porto di Reggio Calabria o il porto di Vibo Valentia sono nei primi 5-6 posti come punti di arrivo in Italia. Non se ne parla, immaginiamo come oggi vengono trattati e quello che avviene in questi porti dove di fatto non c'è stato mai un'attenzione da parte dell'organizzazione non governativa o dei media e che invece oggi rappresentano uno dei principali punti di arrivo nel nostro paese.
Grazie mille Antonio Mazzeo, alla prossima.
Buon lavoro a voi.
Grazie.